Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Buona festa del 2 giugno a tutti, a voi amici ascoltatori. Il saluto vi arriva da Luca Collodi in diretta sulla Radio Vaticana con Silvio Anelli per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio e Elena Colson in regia. Domani si festeggia quindi la festa della Repubblica Italiana, è il 2 giugno, lo facciamo da diversi anni. Dopo decenni nei quali la festa venne ignorata, fu nuovamente reso giorno festivo dal 2000 su iniziativa del governo Amato, per un'idea dell'allora presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi. Di fatto rappresenta la principale festa nazionale civile italiana. Infatti, lo ricordiamo, in questa data, nel giorno del 2 giugno, viene ricordato il referendum istituzionale del 1946, si votò allora il 2 e il 3 giugno del 46, con il quale i cittadini vennero chiamati a decidere sulla forma di governo da dare al paese, tra monarchia o repubblica, dopo la caduta del regime fascista. Il risultato fu che l'Italia divenne una repubblica e i Savoia, la casa Savoia, venne esiliata. Il 2 giugno festeggia quindi la nascita della nazione italiana. Così potremmo dire, come il 14 luglio in Francia, che rappresenta l'anniversario della presa della Bastiglia, e il 4 luglio negli Stati Uniti in ricordo della dichiarazione d'indipendenza del 1776. Quindi si festeggia il 2 giugno la festa nazionale italiana. Noi vogliamo su questo punto riflettere insieme a voi e salutiamo Monsignor Vincenzo Pelvi, che è l'arcivescovo ordinario militare per l'Italia.
Buona giornata a lei.
Torniamo a festeggiare come ogni anno la festa del 2 giugno, la festa delle Forze Armate. Che significato ha questa ricorrenza secondo lei?
Guardi, è una commozione sempre nuova e intensa festeggiare il 2 giugno, festeggiare la grande famiglia militare, le nostre forze armate. Credo che le nostre forze armate vanno conosciute e perciò riconosciute significative, anche perché oggi nel percorso al cambiamento che stiamo vivendo nella realtà mondiale in Italia, le forze armate danno un contributo incisivo, direi insostituibile, al servizio della speranza dei popoli. È una celebrazione tradizionale, ma direi è una celebrazione arricchente, perché in una società sempre più complessa e incerta che va in cerca di sicurezza, io credo che al di là adesso dei fenomeni della sicurezza in ambito nazionale e internazionale, noi desideriamo come italiani essere difesi nella libertà, mi pare che vogliamo tutti un futuro sereno, e allora l'idea di questa giornata per me è fondamentale per valorizzarla anche da cittadini non solo, ma anche da credenti, è richiamare il rapporto tra persona e pace, cioè è la giornata della dignità della persona e la giornata della pace, perché la persona è il cuore della pace, direi che chi mette in pericolo la persona mette in pericolo la pace. Dico questo perché oggi le forze armate sono di apporto al bene comune. Non si può pensare alla questione militare senza dare a questa un volto sociale, no? Non si può separare, direi, l'etica della vita dall'etica sociale. Ci sarebbe uno scollamento sia della persona che diventa sempre più inquieta con se stessa, ma uno scollamento in una società che potrebbe respirare violenza, egoismo e odio. Allora la questione militare oggi credo diventa un servizio al bene comune e quindi una promozione della sacralità della vita. Vediamo i nostri militari pronti, ancor prima di disposizioni legislative che vengono dalla politica, pronti per l'ambiente. Pensiamo al terremoto dell'Aquila, pensiamo al problema della campagna ambientale, pensiamo ad esempio alle violazioni di libertà nel fenomeno delle migrazioni, pensiamo anche a tante problematiche idriche e alimentari. Cioè, mi pare che lo strumento militare, perciò è bella questa festa, si stia trasformando in una dimensione dinamica, cioè una ricezione esterna, non più lo strumento militare nella sua configurazione autocelebrativa, statica, ma lo strumento militare che diventa promozione, ecco, di sviluppo e quindi anche sostegno alla causa dei diritti umani.
Monsignor Pelvi, il 2 giugno quest'anno si inserisce nel percorso dei festeggiamenti per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Si può fare un parallelo tra l'Unità d'Italia e il bene comune della comunità italiana?
Certo, io direi che il 150esimo anniversario è una memoria che unisce, ma è anche un futuro che deve unirci sempre di più. E noi pensiamo che sia importante celebrare questo evento, questo avvenimento, perché la storia, il costume ci hanno insegnato ad apprezzare la vitalità della nostra nazione. Dobbiamo avere davanti a questo evento, credo, un atteggiamento positivo, cioè se penso al rapporto tra militarità e crescita del paese, io dico che una sana militarità ha fatto crescere e collabora nella crescita unitaria del paese, cioè i militari conoscono la cultura dello stare insieme, vivono quell'appagamento morale che è la forza di una organizzazione tesa al servizio del bene di tutti. Quando penso all'Unità d'Italia penso a come, per esempio, alcune dimensioni di vita dei nostri militari, come il dovere, la disciplina, l'onore, il coraggio, la correttezza, la dignità, sono aspetti che fanno crescere non solo l'organizzazione militare, ma direi attraverso l'organizzazione militare una società pienamente umana. Per cui il mio pensiero è collegare l'Unità d'Italia anche alla famiglia militare, un appuntamento che interessa quello dell'unità, la famiglia militare, per il grande contributo, direi, offerto dai militari alla storia d'Italia, alla crescita del paese, no? Cioè l'Italia può contare sui nostri militari, soprattutto può contare sui militari perché sono dei credenti che hanno un instancabile spirito di sacrificio, hanno una volontà di dono, e allora questo dice che possiamo essere certi che una ricchezza della militarità che è servizio all'uomo e a tutto l'uomo porterà certo una vitalità di unità nella nostra nazione. Dico anche che la ricorrenza dell'unità deve essere una memoria di lode, di ringraziamento al Signore, perché la Chiesa, i cattolici, i militari, i credenti e tanti santi hanno dato la loro vita perché ci fosse un cammino di radice unitaria, di ricchezze anche personali che però sono confluite nell'unità della nazione. Quindi questo criterio di una vocazione unitaria che è anche, diciamo, originata e fondata sulla dimensione cristiana della vita. Ora, per quanto riguarda l'ordinariato, credo che l'ordinariato, come anche ente che si riferisce alla realtà militare, al servizio come chiesa della realtà militare, intende vivere questo anniversario individuando delle celebrazioni liturgiche presso alcuni sacrari risorgimentali, perché mi pare che in questo modo si possa collegare quasi come un percorso, un itinerario spirituale per far emergere come nella grazia e nella luce della verità di Dio anche dei segni che sono un po' trascurati. I sacrari in Italia possono diventare un'occasione di richiamo all'unità costruita sul sangue, direi sulle lacrime di persone che sono andate al di là di egoismi e soggettivismi che indeboliscono ancora oggi la responsabilità per il bene comune. Quindi vedrei questo itinerario fatto con i cappellani militari in tutte le regioni italiane e poi in marzo annualmente noi celebriamo l'anniversario della fondazione dell'ordinariato militare il 6 marzo e avremmo così programmato un convegno sul contributo dei cattolici all'unità e alla solidarietà in Italia, il contributo all'unità in modo particolare per condividere una memoria, ma in particolare ancora andrei alla solidarietà per esprimere oggi quella che è la bellezza di essere credenti e di portare avanti l'innamoramento alla nazione come anche vocazione cristiana che abbiamo nelle membra, nel sangue, nella mente e nel cuore.
E noi ringraziamo Monsignor Vincenzo Pelvi, ordinario militare per l'Italia, arcivescovo Monsignor Pelvi, che domani parteciperà alla festa del 2 giugno. E al riguardo ricordo che in mattinata domani il Capo dello Stato, insieme alle Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana, deporrà una corona all'altare della Patria al milite ignoto, e dalle 10 del mattino ci sarà la parata militare sui fori imperiali alla presenza di romani e turisti, ma anche di tanti italiani che approfittano anche del ponte per giungere a Roma per partecipare proprio alla parata militare a partire dalle 10 di domattina in via dei Fori Imperiali. Ma come accennato da Monsignor Pelvi, la festa della nazione italiana, che ricorda quindi anche la festa delle forze armate del 2 giugno, quest'anno ricorre nel percorso che ci porterà alla festa dei 150 anni dell'unità italiana. E su questo tema, l'unità d'Italia, i 150 anni di questa unità del paese, noi abbiamo intervistato Monsignor Mariano Crociata, che è il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.
Buongiorno.
Il valore per la Chiesa dell'unità d'Italia, siamo in questo percorso che ci porterà ai 150 anni dell'unità del paese, qual è?
Un valore che, diciamo, è maturato e è stato compreso sempre di più con il passare del tempo, ma che è contenuto nei suoi inizi, direi ancora di più nelle sue radici che attingono profondamente nel passato di questo paese, di questa nazione, perché l'unità d'Italia raggiunge la sua configurazione politico-istituzionale dopo un lungo processo storico in cui l'unità religiosa, culturale, morale è qualcosa che si elabora, fermenta, possiamo pure dire da secoli. Allora il valore dell'unità d'Italia è dare appunto configurazione istituzionale e politica ad una realtà popolare vissuta e condivisa e maturata da lunghissimo tempo, e quindi permettere a tutto ciò che aveva costituito nel corso dei secoli il fermento di realtà condivise profondamente e intimamente, permettere a tutte queste realtà di essere partecipate e condivise più espressamente, più compiutamente, e quindi realizzate nella unità di una nazione.
Monsignor Crociata, la Chiesa con la sua storia come ha contribuito all'unità italiana?
Parlando di storia plurisecolare e di cultura così condivisa e maturata nel tempo, noi in realtà già parliamo di Chiesa, nel senso che la sostanza, il contenuto più profondo di questo patrimonio condiviso è proprio costituito dalla fede cristiana e dalla cultura generata dalla fede cristiana nella sua forma ecclesiale, con la peculiarità peraltro della presenza del Papa proprio nell'Italia, a Roma. Allora il rapporto tra unità d'Italia e Chiesa è un rapporto intimo, molto stretto, non estrinseco, ma dettato proprio dalla condivisione, dico popolare nel senso di una cultura diventata ethos, diventata modo e stile di pensiero, di vita sociale. In questa cultura la Chiesa è una sorta di contesto, cornice e nello stesso tempo anima e fondamento, in alcune fasi direi particolarmente riconoscibile, estesa, vistosamente presente, in ogni caso sempre attiva come fermento di questa coscienza nazionale e di un patrimonio che unifica, ecco, ha unificato tutti gli italiani. Questo per quanto riguarda la storia. Direi che in modo diverso questo non solo persiste, ma dal momento in cui l'unità avviene anche nella sua forma politico-istituzionale, ma si esprime in nuove forme anche politicamente rilevanti, fenomeno da non sottovalutare al di là delle vicissitudini piuttosto a volte difficili, delle tensioni vissute nella fase di questa realizzazione, ma che alla fine assumono un valore relativo rispetto alla sostanza di questa continuità e di questa capacità di e realtà di iniziativa, di essere soggetto dei cattolici italiani in questo processo di unificazione e di progresso, di crescita della nazione nella sua interezza, nella sua unità.
Monsignor Crociata, il processo federalista può rafforzare questa unità tra nord e sud d'Italia?
Sì, certamente, ma se equilibrato questo processo con le istanze fondamentali dell'unità della nazione, fondata appunto su questo patrimonio condiviso dal secondo dopoguerra, consegnato alla Costituzione, in particolare alla sua prima parte, i principi fondamentali, e che poi hanno bisogno evidentemente di una traduzione, direi, equilibrata con le istanze federaliste. Il punto non è mettere in contrapposizione unità e federalismo, perché è una falsa contrapposizione. Il punto è creare quell'equilibrio che permette alla soggettività locale e territoriale di comporsi in maniera armonica e attenta al tutto con la totalità della nazione e del popolo. Io evocherei qui, mi sembra non impropriamente, il principio della sussidiarietà, ecco, ciò che la singola parte può fare è bene che la faccia autonomamente, ma ciò che la singola parte anche territorialmente può gestire da solo non è mai separato da un tessuto solidale che lega gli uni agli altri. In questo senso, come del resto secondo l'insegnamento sociale della Chiesa, solidarietà e sussidiarietà non possono essere contrapposti, devono essere invece articolati e integrati, perché se è vero che una certa unitarietà gestita in maniera centralistica o comunque disattenta ad alcune istanze rischia di mortificare o di non tenere conto di esigenze proprie di determinati territori e parti del paese, è vero anche che all'opposto il chiudersi delle singole parti nella difesa, nella tutela di interessi locali e parziali, alla fine non solo priva tutto il paese di un beneficio che ha bisogno invece di circolare tra tutte le parti, ma alla fine impoverisce anche quelle parti che si isolano pensando illusoriamente appunto di essere autosufficienti in tutto, proprio perché ci sono beni che, a proposito di bene comune, beni che vivono e crescono se condivisi tra tutti, e beni che possono arricchire tutti a partire da una iniziativa ed una responsabilità ed una vitalità locale, territoriale particolare in relazione con tutto il resto del paese.
E noi ringraziamo Monsignor Mariano Crociata, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, che ci ha fatto riflettere sul 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, che rientra, è il tema della festa di domani, del 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. Da Luca Collodi un caro augurio a tutti quanti, ringrazio Silvio Anelli per la parte tecnica, Maria Serena Tullio, Elena Colson, grazie per l'ascolto.